Allora, intanto buonasera e benvenuti al Consiglio straordinario in occasione del 70° anniversario della Liberazione. E è un consiglio a tutti gli effetti, nel senso che dobbiamo fare l'appello per vedere la presenza dei consiglieri, quindi darei la parola alla dottoressa Emanuela per l'appello.
Facciamo velocemente. Gozzoli Gianfranco,
presente.
Bioni Sofia, Brighetti Luca, Vesselli Paola, Sabadini Daniele, Melentani Federica, Paccari Elisabetta,
anche lui,
Corbettini Roberto, Boni Cristiano, Rosa Luciano, Sola Francesco, Piccinini Sabina, Contabuni Fabio.
Esatto, grazie. Allora, l'organizzazione della seduta di questo Consiglio è un po', diciamo, diversa dalle solite, nel senso che, come abbiamo anticipato, in una conferenza di capigruppo pensavamo di fare alcuni interventi, diciamo che è previsto di fare l'intervento del Sindaco, gli interventi dei singoli capigruppi consigliari, seguendo l'ordine, diciamo, dal Francesco Sola, Luciano Rosi, Sabina Piccinini e Luca Brighetti, e poi ci sarà un intervento del professor Giuliano Albarani, presidente dell'Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di Modena, che è qui alla mia destra. E di fianco a me, oltre nei tavoli del Consiglio, oltre ai consiglieri attuali, presente Carlo Varotti, un sindaco di San Cesare, Ricco Tommaso alla mia sinistra, Valerio Zanni, e sono presenti l'assessore Zuffi e l'assessore Cavani. Quindi io allora comincio con alcune note che volevo portarvi. Il Comitato delle Celebrazioni e l'amministrazione comunale di San Cesare sul Panaro hanno ritenuto importante evidenziare la centralità del Consiglio Comunale nella vita democratica della nostra comunità, ed è per questo che con piacere abbiamo rivolto ai sindaci e ai consiglieri delle passate legislature l'invito a partecipare al Consiglio, e ci sentiamo onorate di avere la vostra presenza e di poter testimoniare la gratitudine per l'impegno che avete voluto dedicare all'amministrazione del nostro comune. Un saluto particolare anche ai familiari dei caduti per la lotta di liberazione, caduti ai quali va la riconoscenza indelebile per il supremo sacrificio della loro stessa vita. Saluto poi tutti i cittadini che hanno voluto essere presenti per ricordare insieme i momenti della liberazione del 22 aprile 1945. Nel ricordo di coloro che l'hanno vissuto, il 22 aprile, il giorno dell'arrivo delle forze alleate sul territorio comunale, credo sia stata una giornata lunga ed intensa, sicuramente diversa dalle immagini di festa che siamo abituati a vedere nelle ricostruzioni storiche. Si è vissuto l'ansia di aspettare come il fronte dei combattenti avrebbe superato la nostra terra, la preoccupazione di vedere che mentre arrivavano le truppe amiche continuavano i colpi di cannone provenienti dalla sponda ovest del fiume Panaro, le tragedie di chi ha subito gli ultimi colpi dei cecchini nemici, ma finalmente è arrivata la tanto sospirata liberazione dalla guerra e la riconquista della democrazia, dopo l'infausta esperienza del ventennio fascista. Alle truppe alleate e al sacrificio dei loro uomini va la nostra gratitudine, ma la memoria e la riconoscenza va ai cittadini della nostra nazione che hanno contribuito con la loro attività e i loro sacrifici alla riconquista della libertà e della democrazia. Voglio ricordare i nostri concittadini che hanno perso la vita in questa resistenza ai soprusi della dittatura e all'oppressione armata delle truppe tedesche. Artioli Hermes, Artioli Giuseppe, Bergonzini Otello, Maccaferri Antonio, Manfredini Florino, Grillenzoni Gino, Rossi Arturo, Roversi Vermiglio e poi Gabriella degli Esposti e i suoi 10 compagni di sventura che sono di Castelfranco Emilia ma sono stati portati a morire sul nostro territorio. La memoria va pure alle tante vittime civili del periodo di guerra, come pure mi preme non dimenticare le vittime delle violenze fisiche e morali perpetrate durante il periodo fascista nei confronti di oppositori politici e a sfondo razziale. Ne voglio dimenticare come il clima d'odio e di guerra civile instaurata abbia purtroppo portato delle vittime innocenti anche nel primo dopoguerra. Deve rimanere vivo anche il ricordo delle tante vittime civili e militari dei campi di sterminio tedeschi. Ma da questi ricordi, veramente tristi, dobbiamo passare alla gioia e alla speranza del dopoguerra, alla tenacia e alla capacità dei nostri cittadini e dei nostri amministratori di risollevarsi dalle tragiche condizioni fisiche ed economiche che la guerra ci aveva lasciato, alla ritrovata volontà di un confronto democratico che in un mondo come quello dei primi anni del dopoguerra, in cui le ideologie più radicate del Novecento parevano mettere notevoli ostacoli al processo di pace. Dobbiamo essere grati ai dirigenti politici del tempo per aver fatto prevalere l'interesse della nazione sui forti movimenti internazionali che da destra a sinistra spingevano a nuove contrapposizioni. Lentamente il processo democratico si è consolidato, ma abbiamo tutti il dovere di vigilare affinché non si perda la giusta direzione di marcia, affinché non si perdano quelle conquiste della democrazia, della solidarietà, dell'uguaglianza per le quali hanno lottato i nostri genitori o i nostri nonni e affinché queste conquiste si estendano oltre i confini del territorio nazionale e permettano in un mondo sempre più globale la circolazione pacifica di idee, persone e merci. Anche il periodo attuale vede nuove minacce, la lunga crisi economica nazionale ed internazionale, le condizioni di povertà e di guerre civili di intere popolazioni dell'Africa o del Medio Oriente, il terrorismo internazionale a sfondo religioso rendono più difficile il nostro cammino. Ma la vicinanza dei consiglieri qui presenti, che sono stati consiglieri e di quelli attuali, dei sindaci qui presenti, a cui aggiungo il ricordo del primo sindaco del dopoguerra, Armando Romagnoli, mi dà la convinzione che sapremo trovare le forze per continuare sulla strada che loro ci hanno mostrato. E quindi termino e vi ringrazio per il momento. Quindi darei la parola ai capigruppo nell'ordine che avevo nominato, partendo dal capogruppo di Idee in Movimento, Francesco Sola.
Buonasera a tutti, ho scritto giusto due righe per quello che si era parlato. Allora, la storia è sempre stata scritta dai vincitori, ma oramai, dopo 70 anni, dovrebbe essere guardata con obiettività. Chi si alimenta di una sola corrente politica, sia essa nera, rossa o altro, non può pensare di vedere tutte le sfumature che ha comportato. Qualunque atto di violenza è da condannare, da qualunque parte provenga. Non ci sono mai ragioni valide per uccidere un uomo, ed in qualunque guerra l'unico vincitore è il dolore di chi rimane a piangere i propri cari. Per questo motivo ritengo sia giusto condannare sia il regime nazifascista, sia tutte le atrocità commesse in nome di qualunque estremismo, come ad esempio quelle che accaddero nel famigerato triangolo della morte. Male e bene si fondono spesso in una parola chiamata odio. E dopo tanto tempo bisogna avere il coraggio di guardare la storia dritta negli occhi e valutarla per ciò che è stata, una follia generale. Peccato, e qui chiudo, che gli italiani hanno la memoria corta, perché si ricordassero il significato della parola democrazia, dopo tutti gli eroi che si sono battuti e sono morti per sconfiggere la dittatura, eroi che ogni anno celebriamo, morti proprio per dare a noi quel diritto che ci avevano strappato con la marcia su Roma, mai, e dico mai, avrebbero permesso che l'Italia, per cui quegli uomini versarono del sangue, venisse governata da persone non democraticamente elette. Invece così è stato, nel silenzio degli stessi nipoti e figli di coloro che caddero per la libertà. Peccato, perché la storia non ha insegnato nulla. Grazie.
Allora, passerei la parola adesso al capogruppo di Viva San Cesario, lista civica di centrodestra, Luciano Rosi.
Buonasera a tutti. Il 25 aprile dovrebbe essere il giorno della libertà e della democrazia, senza più piazze piene di bandiere rosse, senza più strumentalizzazione politica della ricorrenza, tra cittadini che ricordano i caduti di ogni parte, senza creare quelle ombre e quella paura che sono andate avanti per 70 anni, costruite su un mito che in passato ha avuto la pretesa di cancellare il peso dei liberali, dei cattolici, dei repubblicani, della Chiesa e soprattutto degli alleati, spesso relegati ad un ruolo marginale nella liberazione dell'Italia. Pessimo esempio ha dato giovedì 16 aprile scorso Laura Boldrini, presidente della Camera ed esponente di SEL, nella cerimonia da molti ritenuta divisiva, mancando quella partecipazione corale che si registra invece in altri paesi europei. La sola cosa che non si può fare però è voltare le spalle alla storia, che è cambiata perché gli italiani vogliono crescere in una società libera da opprimenti egemonie culturali. Il nostro paese ha un debito inestinguibile verso quei tanti giovani che sacrificarono la vita negli anni più belli per riscattare l'onore della patria, per fedeltà ad un giuramento, ma soprattutto per quel grande, splendido, indispensabile valore che è la libertà, affermò Silvio Berlusconi 25 aprile 2009 a Onna, in provincia dell'Aquila. Lo stesso debito di gratitudine lo abbiamo verso tutti quegli altri ragazzi americani, inglesi, francesi, polacchi dei paesi alleati che versarono il loro sangue nella campagna d'Italia. Senza il loro sacrificio il sacrificio dei nostri partigiani avrebbe rischiato di essere vano. E con rispetto dobbiamo ricordare oggi tutti i caduti, anche quelli che hanno combattuto dalla parte sbagliata, sacrificando in buona fede la propria vita ai propri ideali e a una causa già perduta. La resistenza è con il risorgimento uno dei valori fondanti della nostra nazione, un ritorno alla tradizione di libertà. E la libertà è un diritto che viene prima delle leggi dello Stato, perché è un diritto naturale che ci appartiene in quanto esseri umani. Sono passati 70 anni da una ferita che bene o male continua a restare aperta, che continua a dividere, ma che fortunatamente sta lasciando indifferenti i cuori delle giovani generazioni, che hanno altri miti da seguire e altri temi su cui confrontarci, come il lavoro, la crisi economica, le emergenze sociali o la sopravvivenza del pianeta. Appartengo a una generazione che avrebbe dovuto fare un salto in avanti nel sapere posporre l'ideologia alla libertà, come hanno fatto Francia o Spagna, con grandi slanci laici e liberali, soprattutto perché non è più tempo per istigare allo scontro in nome di una contrapposizione tra fascisti e comunisti che oggi ormai, dopo 70 anni, non ha più senso, se non nella mente dei nostalgici. In questo periodo di grossa crisi economica e di grandi fenomeni di emergenza umanitaria, il dialogo va posto al di sopra delle controversie retoriche che confinano gli stessi partiti politici ai margini di una società che sta dimostrando addirittura di rifiutare le urne, tediata dalla retorica e schifata dal malcostume dilagante. Il significato della resistenza va declinato in termini non restrittivi e settari, non condizionati da esclusivismi faziosi. Terminiamo usando le parole del 2010 del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al Teatro La Scala, quando affermò che il 25 aprile non è solo la festa della liberazione, ma è la festa della riunificazione d'Italia. E nel dirlo auspicò un nuovo clima e il diffondersi tra gli italiani di un più forte senso dell'identità e unità nazionale, uscendo da una spirale di contrapposizioni indiscriminate che blocca il riconoscimento di temi di più alto interesse nazionale. Ho finito, grazie.
Al capogruppo del centro-sinistra per San Cesario, Luca Brighetti. No, il capogruppo della lista civica Nuovo San Cesare, Sabina Piccinini.
Accidenti, così ci pensavo un po' di più. No, perché io a differenza degli altri non ho preparato niente, non ho preparato nessun discorso, per cui andrò a braccio. E più che altro io vorrei concentrarmi su quello che significa resistere oggi. Noi abbiamo avuto un esempio di persone, adesso non sto a fermarmi sull'ideologia di queste persone che sono morte. C'è chi mi ha sempre detto bisogna andare a votare perché ci sono persone che sono morte per darti questo diritto. Ora io mi guardo intorno e vedo che anche nella nostra regione, che ha sempre conosciuto dei picchi altissimi, c'è un astensionismo che deve dare un segnale. E mi è sempre stato detto c'è che è morto perché tu avessi la libertà. Ora io mi chiedo, sì, adesso siamo sicuramente in un periodo di pace, fuori discussione, in Italia siamo in un periodo di pace e baciamoci i gomiti perché altrove non è così, ma sta arrivando, i messaggi stanno arrivando e forse si sta ripercuotendo contro di noi tutto quello che è successo in questi anni e la grande ipocrisia che ci ha impedito proprio di prendere dei provvedimenti. Cosa credevamo? Che potesse andare avanti per molto? Le guerre? Che prima o poi qualcuno non fuggisse come siamo fuggiti noi? Bene, mi è stato detto appunto, sono morti per la tua libertà. Ora io mi torno al discorso di prima, siamo veramente liberi, siamo in pace, ma forse non siamo liberi. Perché io penso, ad esempio, nei luoghi di lavoro, quanto sono veramente libere le persone che oggi come oggi lavorano? Possono esprimere la loro opinione? Possono esprimere la loro opinione liberamente? Senza aver paura di essere licenziati, faccio un esempio. E mi chiedo anche quotidianamente, è più facile oggi come oggi far finta di nulla? Viene in mente anche la battuta che fa sempre Costa per Razzi. O è molto più difficile resistere? Perché se è molto più difficile resistere vuol dire che forse non siamo liberi. Non perdiamoci quello che ci è stato regalato dalle persone che sono morte, pensando alle generazioni future. Il mio timore è che le battaglie di un tempo vadano perse, possano andare perse, se anche noi non portiamo avanti dentro di noi questo coraggio, soprattutto questo, voglia di lottare per il bene comune, cioè che il bene comune, sono morti per la patria, ma cos'è la patria? Poi siamo noi, è lo Stato, siamo noi che viviamo in una società civile. Ho letto un bellissimo articolo in cui si diceva i migranti prima di affondare hanno cercato di salvarsi tenendosi tutti per mano, e questo secondo me dovrebbe essere l'esempio che dobbiamo portare avanti, del tenersi tutti per mano e di avere tutti quanti come unico obiettivo il bene comune, e questo è resistere, perché la resistenza non è di singoli individui, la resistenza è di una comunità, perché i singoli individui da soli fanno ben poco, e quindi prima di tutto è resistenza contro quella che è un'apparenza di libertà. E poi per ultimo vorrei citare la manifestazione di Libera a Bologna. Ora, se Libera fa la sua manifestazione a Bologna e non in Sicilia, mi perdonino i siciliani se faccio, anche questo è un segnale che bisogna ancora resistere, che la resistenza è ancora attuale. Ma io mi chiedo, siamo ancora in grado di resistere al di là delle ipocrisie? Siamo ancora in grado? Abbiamo ancora gli strumenti, che sono stati gli strumenti che ci sono dati da chi è morto per noi? Ce li abbiamo ancora questi strumenti o ce li stanno sfilando di mano lentamente? Secondo, abbiamo ancora noi il coraggio di stare dalla parte del torto e non sempre della ragione, direbbe Guccini? Quindi abbiamo ancora la forza per resistere. Per quel che mi riguarda, sì, e mi auguro che quello per cui queste persone sono morte, io parlo indistintamente, non sto a dire ma poi dopo hanno fatto questo, quindi a questo punto anche quelli avevano, no, io non questi discorsi io non li accetto, nel senso che non c'è un morto più giusto o più ingiusto dell'altro, e un morto non va a giustificarne un altro, quindi io non li accetto. Quindi a conclusione di tutto, quel che mi interessa soprattutto è la resistenza oggi, ma è quello per cui queste persone che andiamo anche a celebrare stasera sono morte.
Grazie. E adesso la parola a Luca Brighetti.
Buonasera. Non mi alzo mai in piedi, stasera penso di alzarmi in piedi. No, io ho sentito di alzarmi in piedi. È consentita commozione che oggi ci apprestiamo a commemorare i 70 anni della liberazione. Liberazione dal nazifascismo, liberazione dalla dittatura, liberazione dalla guerra. Quello che ha reso possibile tutto questo è stata una delle pagine più drammatiche, ma allo stesso momento splendide, della nostra storia. Se da una parte c'era la dittatura fascista e nazista, dall'altra c'è stato uno dei momenti più grandi della nostra storia, la Resistenza. A 70 anni dalla liberazione, pensiamo che non si possa non sottolineare come la Resistenza sia stato un momento di massima aggregazione delle forze democratiche e delle persone che credevano nella libertà e nella pace. Persone che hanno combattuto e sono morte per garantire un futuro a questa nazione, per garantire a tutti noi la possibilità di vivere in piena libertà e in pace. In quei drammatici momenti era chiaro, e vogliamo sottolineare questa sera, da una parte vi era la Resistenza, dall'altra il nazifascismo. Da una parte vi era chi ha combattuto per la libertà, per la propria nazione occupata, dall'altro chi ha portato alla guerra e vigliacamente ha sterminato intere comunità e intere nazioni. Noi non accetteremo mai ogni revisionismo storico. Non voglio improvvisarmi studioso di storia, dopo c'è chi interverrà per questo, e descrivere quello che è successo 70 anni fa. Però pensiamo che ognuno di noi abbia nella propria mente ricordi di quei giorni raccontati dai, parlavo per i miei colleghi, dai propri genitori, dai propri nonni, o comunque da chi ha vissuto quei momenti. Ricordi che non dobbiamo perdere, che dobbiamo mantenere vivi e che dobbiamo tramandare. A noi ora il difficile compito di tenere viva questa fiamma. Per fare in modo che la fiamma della Resistenza non si affievolisca, come possiamo adoperarci? Cosa dice a noi questa festa a 70 anni di distanza? Siamo convinti che se chi ha combattuto per la liberazione 70 anni fa ci guardasse adesso, forse si metterebbe le mani nei capelli. 70 anni fa ci siamo uniti per liberare il nostro paese, per dare la possibilità alla nostra comunità di ritrovare la libertà e la democrazia, per dare vita a un momento unico di aggregazione, pur nelle differenze, di un sentiere comune nuovo, di una società nuova, che ha coniugato i propri sforzi per dotarci di una splendida Costituzione e della possibilità di scegliere con libere elezioni da chi e come essere governati. E oggi? Oggi si fanno strade inquietanti e sinistri richiami al nazifascismo, il proliferare di aggregazioni di chiara matrice xenofoba, che in un modo subdolo e indisturbato tornano alla ribalta. Come se nulla fosse, è percezione comune vedere partiti politici che sfilano per le vie del centro della capitale insieme a formazioni di chiaro stampo fascista. Vorrei però porre l'attenzione a quello che è il problema meno evidente, ma che a mio avviso mina i frutti della Resistenza e della liberazione: l'egoismo esasperato e la ricerca di soluzioni facili a problemi complessi. In altre parole, invocare il populismo più becero nella ricerca di un nemico immaginario per catalizzare tutte le nostre debolezze e paure. Ad esempio, come è stato citato, quello che sta succedendo ora nel nostro mare. I commenti che si sentono e si leggono, tipo i negri diventano pastura per i pesci, ne dovevano morire di più, buon appetito ai pesci, finalmente una buona notizia. Tutte frasi riportate copiate oggi da social network. Il richiamo costante a frasi come rimandiamoli tutti a casa, prima i nostri, spianiamo i campi con le ruspe, ci vorrebbe un altro duce. I continui richiami all'unità della razza, all'italianità, all'identità nazionale, non richiama in voi ricordi fascisti? A me sì, e mi preoccupa. E vogliamo gridare che noi non siamo questo, che noi siamo altro e che l'Italia non è questa. E quello che mi spaventa è che stiamo anestetizzando le nostre coscienze, che stiamo diventando una società chiusa. Non ragioniamo più come una comunità, ma come singoli. Proteggiamo chi la pensa come noi e non ricerchiamo più il bene comune. Stiamo seduti sui nostri comodi divani, connessi con il mondo, ma senza essere partecipi delle sofferenze dei nostri vicini di casa. Pensiamo che oltre a ricordare a livello storico quello che è successo, sia importante raccogliere e cercare di rivivere quello che ha spinto i partigiani a scegliere la Resistenza, non vivendo apaticamente quello che succedeva, ma sporcandoci le mani per il bene comune e della collettività. Ci siamo scordati che c'è chi ha combattuto e versato sangue per la nostra libertà? Che c'è chi ha messo da parte le differenze per costruire un bene comune più grande? La politica ha un ruolo fondamentale in tutto questo processo. dovrebbe indirizzare, guidare e aiutare la società a vedere oltre, a riflettere sui cambiamenti inevitabili in questo mondo. L'atteggiamento più bieco e fascista che può avere una certa politica è fomentare le paure delle persone e far leva sugli istinti più bestiali dell'essere umano per cercare solo una costante ricerca di consenso e di visibilità, che abbiamo visto dove ci ha portato. Non dimentichiamo ciò che è stato, perché chi dimentica le tragedie è costretto a riviverle. Dobbiamo ripartire da quella pagina drammaticamente splendida della nostra storia per fare in modo che il sangue versato non vada più sprecato, ma che sia stato il fondamento di una società più libera, più giusta e più democratica. Viva l'Italia, viva la democrazia e viva la Resistenza.
Adesso passerei la parola al professor Albarani.
Sindaco, assessori, consiglieri e cittadini di San Cesario, grazie davvero per questo invito, per questa opportunità che mi viene data e che viene data all'associazione, all'istituzione che rappresento. Come ha sottolineato giustamente il sindaco nel introdurmi, si chiama Istituto per la Storia della Resistenza della Società Contemporanea in provincia di Modena, in cui è importante sia il fatto, come dire, di avere la propria genesi, le proprie radici nella lotta di liberazione, nella stagione antifascista. Gli istituti storici nascono alla fine degli anni 40, quello di Modena nel 1950, ma poi di essersi aperti, come dire, ad una considerazione di quella storia, della storia della guerra, della storia della resistenza all'interno della più complessa storia del Novecento. E poi c'è quella dicitura in provincia di Modena, alla quale noi teniamo molto, perché è vero che abbiamo una sede nel capoluogo, ma è come dire, molto importante per noi valorizzare il rapporto, la relazione, la collaborazione con le diverse comunità, con le diverse amministrazioni del nostro territorio. Quindi appunto la mia presenza qui questa sera vuole essere, come dire, una presenza di servizio a favore di una comunità che io, lo dico senza, come dire, paura di eccedere in retorica, vedo presente qui nella sua massima manifestazione, cioè l'assemblea consiliare. E oggi a Modena abbiamo fatto egualmente un consiglio comunale dedicato alla liberazione nell'anniversario del 22 aprile 1945. Altri consigli sono parallelamente in svolgimento in altre località del nostro territorio. Credo che sia molto importante, non ritualistico e neanche, diciamo, un atto puramente burocratico quello di convocare il consiglio in queste circostanze, perché in qualche modo costituiamo in questa maniera un nesso ideale con quella nascita, più ancora che rinascita, democratica che fu caratteristica dei mesi conclusivi della lotta di liberazione, dei mesi immediatamente successivi al 25 aprile 1945. Dicevo nascita perché non dobbiamo mai dimenticare, quando tributiamo il giusto onore alle vittime e a coloro che hanno combattuto nel corso della lotta di liberazione, non dobbiamo mai dimenticare che ad essi, come dire, non va solo attribuita la liberazione appunto da un'occupazione straniera e nemmeno semplicemente il ristabilimento della pace, ma va letteralmente attribuita, grazie all'esperienza prima dei comitati di liberazione nazionale, poi delle amministrazioni locali che vennero rilette a cavaliere fra il 1945 e il 1946 e successivamente, la costruzione della democrazia repubblicana in un paese come il nostro, che la democrazia repubblicana non l'aveva mai conosciuta e che proprio per questo motivo era stato, come dire, particolarmente sensibile e permeabile da parte di un modello di tipo autoritario nuovo, il fascismo totalitario, che avrebbe poi fatto tristemente scuola in tutta Europa e in parte del mondo nel corso degli anni 20 e degli anni 30. Venendo qui ho pensato, come dire, di svolgere questa funzione, diciamo così, di supporto, di servizio di cui parlavo prima, provando a fare insieme a voi una riflessione su quelle che un po' ampollosamente, con un po' di magniloquenza, ma anche con una certa, diciamo, pertinenza, vengono solitamente chiamate politiche della memoria. Credo che sia particolarmente appropriato in un luogo in cui si prendono delle decisioni sulle cose che si ricordano, sul come ricordarle, su a chi indirizzare determinate forme di valorizzazione della memoria. E a partire da una considerazione che forse vi sembrerà anche elementare, ma che proprio perché è elementare deve essere ben presente, credo, nella nostra sensibilità, nella nostra attenzione di cittadini, operatori, insegnanti, amministratori, tutti coloro che hanno una qualche forma di responsabilità e di presenza e partecipazione alla vita della comunità. Questa verità evidente, elementare, che però è talmente evidente, elementare, che delle volte ci sfugge da sotto gli occhi, è che il 70° anniversario della Liberazione, che da un certo punto di vista può sembrare anche un decennale minore, perché tra l'altro deve confliggere con il 75° che ci sarà, no? Fra un lustro, e non ha certo, come dire, la grandiosità dei cinquantenari o dei centenari, come quello della partecipazione dell'Italia alla guerra mondiale, che abbiamo pure ricordato in quest'anno. Ecco, il 70° ha un particolare significato se noi andiamo a considerare la vita concreta, la vita vissuta delle persone che hanno concretamente partecipato alla guerra e alle guerre fasciste, all'esperienza della resistenza e più in generale sono state adulte in quella fase storica. Perché è innegabile che quando noi diciamo 70 prendiamo atto del fatto che queste persone si stanno congedando da noi, ci stanno salutando, e questo saluto, questo congedo è qualcosa che ci deve profondamente interrogare, e non solo a livello accademico, all'interno del quale è stata coniata l'espressione passaggio del testimone per indicare proprio questo senso di transizione verso una fase storica nuova in cui non sono più presenti in carne e ossa le persone che hanno vissuto, le storie che vorremmo farci raccontare e continuare a sentire. Ecco, questo che appunto possiamo anche chiamare passaggio del testimone, questo che io ho chiamato congedo, è un momento di rottura potenzialmente anche molto pericoloso. Non sarebbe la prima volta, è già successo in riferimento ad esempio alla memoria del Risorgimento, che una volta tramontata la voce di coloro che avevano partecipato concretamente alle lotte del 48, della seconda guerra d'indipendenza, eccetera, venivano prodotte dolorose e a volte estremamente violente mistificazioni del significato del loro patriottismo. Credo non sia un segreto che nel nostro paese si è realizzata una delle forme di mistificazioni memoriali più potenti dell'intera contemporaneità europea, cioè un movimento di tipo libertario e che era prevalentemente ispirato da ideali di convivenza pacifica, appunto il Risorgimento italiano, quello dei Mazzini, quello dei Garibaldi, ma anche quello dei Cavour, è stato convertito molto presto, quando appunto è tramontata la generazione di coloro che potevano testimoniare in vivo ciò che avevano fatto e ciò che avevano detto, è stato convertito in un messaggio di tipo sciovinistico, nazionalistico, imperialistico. Siamo passati dall'idea della convivenza pacifica fra le nazioni liberate di Mazzini alla grande proletaria che si è mossa, celebrata da Pascoli, alle guerre di aggressione dell'Italia, che non dimentichiamolo, noi amiamo molto rappresentare come un paese pacifico e imbelle, è stato il paese più bellicoso della prima metà del Novecento in Europa, perché ha scatenato la guerra italo-turca nel 1911-1912, ha dato il suo doloroso contributo e anche il bagno di sangue dei suoi giovani nella Grande Guerra, e poi sotto il fascismo ha condotto guerre contro la Libia per la riconquista della colonia che era stata persa, la guerra di aggressione all'Etiopia, che è stata l'equivalente della guerra di aggressione alla Cina da parte del Giappone in Asia come fattore detonante della tensione internazionale sfociata nella Seconda Guerra Mondiale, e poi ha partecipato alla guerra civile spagnola, partecipato non in maniera diplomatica ma con forze, con e poi ha condotto tutte le guerre che sono state caratteristiche appunto dell'asse e dell'alleanza nazifascista nel corso del secondo conflitto mondiale. Quindi, per tornare al tema di questa sera, noi ci troviamo di fronte, come dire, ad un vuoto che potrà essere riempito anche da messaggi tendenziosi, da strumentalizzazioni di carattere politico, da tendenze di carattere non tanto revisionistico, perché forse il revisionismo è anche opportuno quando si riprendono in mano le carte, si scoprono dettagli che non si erano viste, ma come dice un importante storico, nonché grande amico, professore di storia contemporanea a Torino, Angelo Dorsi, addirittura il rovescismo, per cui si arriva, diciamo, ad interpretazioni completamente ribaltate del senso della storia, del senso anche, diciamo, dei valori di riferimento della gioventù italiana che combatté nei 20 mesi del 43-45. Però non possiamo negare che questo essere orfani ormai delle voci di coloro che hanno partecipato da adulti, da protagonisti alle vicende della Seconda Guerra Mondiale costituisce anche una possibilità, se la sappiamo interpretare bene, se abbiamo, come dire, il coraggio di prendere questa sfida e abbiamo il coraggio, come dire, di non sederci su forme ripetitive, rituali di celebrazione della memoria. Ed è proprio su questo aspetto che io vorrei, come dire, focalizzare il mio intervento, cioè sulle possibilità che noi abbiamo in futuro per trasformare quello che appunto è un vuoto e quello che è un lutto, il congedo dei nostri padri e dei nostri nonni, in una possibilità di rinnovamento delle pratiche di memoria e di rilancio anche di certe forme di valorizzazione della storia e del contributo di sangue che sono stato felice di sentire valorizzato da tutte le forze politiche rappresentate in questo Consiglio. Parto da una considerazione anche qua che credo non sia particolarmente complessa, ma che vorrei, come dire, riscuotesse la vostra attenzione, perché voi capite bene che quando si passa da una memoria, da una politica della memoria che viene fatta insieme a coloro che hanno qualcosa da testimoniare, perché erano protagonisti nei tempi che vengono rievocati, ad una politica della memoria che deve colmare appunto quel vuoto di cui dicevo, di cui il 70° è in qualche modo simbolo, perché appunto 70 anni più 20 più 18 vuol dire che le persone di quel tempo fra un po' non ci saranno più e molti ci hanno già lasciato. Ecco, fare questo passaggio significa potenzialmente fare una conversione molto forte, una trasformazione molto forte nel rapporto che noi abbiamo con la memoria. Quando c'è un atto di memoria, anche un atto individuale di memoria, ci sono due poli, c'è il presente e il passato. C'è qualcosa che viene ricordato, appunto il passato, e qualcuno che lo ricorda nel presente. Ora io vorrei, come dire, sottolineare il fatto che in presenza dei testimoni, dei protagonisti della guerra, della lotta di liberazione, attenzione, quando dico della guerra intendo anche di chi a volte in nome, diciamo, di malintesi, sensi e spiriti patriottici ha combattuto la guerra dalla parte sbagliata, perché non possiamo negare il fatto che molti diciottenni, diciannovenni aderirono alla Repubblica Sociale pensando di trovare lì la forma, diciamo, più naturale, in qualche modo più propria di patriottismo. Ecco, finché, come dire, è questa la generazione ed è questa la comunità che ci serve la memoria, è chiaro che la memoria è una cosa che viene molto dal passato che va verso il presente, perché è una memoria di tipo conservativo, è la memoria di chi ha vissuto delle esperienze e le vuole appunto tesaurizzare, le vuole conservare, le vuole portare intatte nei tempi che trascorrono fino al presente. Voi capite che invece una pratica, una politica di memoria fatta dopo questa transizione del 70° è una politica di memoria in cui la dinamica è dal presente verso il passato, perché sono propriamente le persone dell'oggi che si interrogano e interrogano esplorandolo il passato. E voi comprendete bene come non ci sia, diciamo, un'equivalenza fra queste due dimensioni, perché da una parte abbiamo chiaramente una memoria che è anche gelosa delle proprie prerogative, è gelosa dei propri contenuti, può essere anche, lo possiamo dire, a volte impermeabile rispetto alle sollecitazioni che vengono dal presente, perché la memoria di chi appunto vuole conservare qualcosa e ha paura del tempo che trascorre, perché il tempo, lo sappiamo, può usurare le cose, le può rovinare, d'accordo? Una memoria che dal presente si rivolge al passato è una memoria che può produrre certo anche delle forzature, delle mistificazioni, ma anche una memoria che può interrogare il passato
articolato in una forma più ricca e più plurale, possiamo dire, andando a vedere anche quelle componenti della storia che non sono state tesaurizzate, trasportate verso l'attualità da quelli che sono stati protagonisti di quella storia. Vedete, io faccio sempre un esempio quando si parla di queste cose, che riguarda la memoria della Prima Guerra Mondiale, che nel nostro paese è stata una memoria in qualche modo negletta per lungo tempo, per tutta una serie di sfumature, di fraintendimenti, di cattive interpretazioni che ci sono state anche nel senso della partecipazione del nostro paese alla Prima Guerra Mondiale. E, ci sono certi paesi in cui, penso ad esempio tipicamente alla Francia, in cui i piccoli cimiteri, i piccoli sacrari, addirittura i famedi familiari in cui vengono conservati i resti, vengono conservati i segni di coloro che sono caduti nella Grande Guerra, vengono custoditi molto gelosamente in maniera molto conservativa. L'Italia, che ha avuto un rapporto appunto un po' pasticciato e un po', diciamo, rocambolesco per la memoria della Grande Guerra, proprio però per questa assenza di una memoria che passava dal passato al presente e che cercava, diciamo, di difendere il passato preservandolo nel presente, si è caratterizzata negli ultimi decenni come uno dei paesi che a livello anche storiografico ha prodotto le cose migliori in riferimento alla Prima Guerra Mondiale, proprio perché non aveva questa presenza che a volte era confortante, ma a volte era anche ingombrante, di una memoria che appunto veniva portata gelosamente dal passato verso il presente. Legato a questo aspetto c'era un altro altrettanto importante, nel senso che negli ultimi anni, soprattutto penso agli anni successivi all'approvazione della legge istitutiva del giorno della memoria, il 27 gennaio, da cui poi sono derivate altre ricorrenze civili, il giorno del ricordo in onore delle vittime delle foibe dell'esodo Giuliano Dalmata, il giorno della libertà per la caduta del muro di Berlino, insomma il calendario civile si è andato infittendo, c'è stata obiettivamente una invasione, un dilagare della testimonianza. Molto spesso questa testimonianza, dobbiamo dirlo molto sinceramente, io lo dico in chiave anche autocritica perché ho la fortuna ma anche la responsabilità di insegnare sia nella scuola superiore che all'università, questa testimonianza è diventata un alibi, è diventata una piccola foglia di fico, è diventata uno strumento non di potenziamento del nostro rapporto con il passato, ma è diventata esattamente all'opposto, uno strumento di depotenziamento del nostro rapporto con il passato, perché classicamente si portava, si porta ancora oggi nelle classi, negli atenei, il testimone, lo si fa parlare e si pensa in questo modo di aver esaurito il proprio compito e di aver in qualche modo soddisfatto la fame di memoria, la fame di passato che hanno le nuove generazioni. Anche su questo credo che bisogna essere un po' liberi, diciamo, di spirito e capire come purtroppo il doloroso congedo dei testimoni della Seconda Guerra Mondiale possa aprire anche delle possibilità. E possa aprire della possibilità, ad esempio, nella direzione della nuova valorizzazione di una disciplina che è stata molto mortificata nella cultura e nella scuola negli ultimi anni. Sto parlando proprio della disciplina della storia intesa come conoscenza, della storia intesa come elemento costitutivo della formazione dell'individuo. Terzo aspetto sul quale voglio centrare l'attenzione. Molto spesso la presenza dei grandi testimoni del passato, sto parlando dei testimoni della lotta di liberazione, ma potrei parlare dei testimoni della deportazione, potrei parlare dei testimoni della lotta antifascista, eccetera, ha significato, come dire, la concentrazione anche mediatica, perché non possiamo ignorare che viviamo nella società della comunicazione, su poche storie proverbiali. Io penso sempre al fatto che, ad esempio, la memoria della Shoah negli ultimi anni è stata condensata in 3-4 grandi narrazioni, di figure rispetto alle quali io mi inchino, ammirato, ma che, attenzione, hanno in qualche modo catalizzato tutta la premura e tutta la preoccupazione che c'era rispetto a queste tematiche, no? Pensiamo ad esempio ai testimoni che conosciamo tutti, Liliana Segre, Shlomo Venezia, che tra l'altro se n'è andato recentemente, no? Attenzione, perché appunto questi testimoni hanno in qualche modo catalizzato l'attenzione e nel catalizzare l'attenzione hanno fatto perdere un aspetto che era stato invece molto vivo nella stagione culturale precedente, cioè l'attenzione alla dimensione dal basso, la dimensione popolare,
è la dimensione anche locale e territoriale di queste storie. Non possiamo negare il fatto che, a proposito della memoria della Shoah, ma potrei fare esempi anche in riferimento alla memoria della resistenza o della guerra in generale, molto spesso i nostri studenti sono andati una o due volte nei campi di sterminio nazisti della Polonia orientale e non hanno mai visto, non saprebbero ubicare sulla carta il campo di smistamento di fossili o una storia che riguarda la loro linea familiare. Dobbiamo stare molto attenti, perché la società dei media si ha sempre l'impressione, lo diceva il consigliere giustamente prima, di essere collegati con tutto il mondo, poi in verità questo mondo si riduce, come dice l'espressione proverbiale, ad un villaggio globale, ma lo dico nell'espressione, nel senso deteriore del termine, cioè un villaggio nel senso poche cose, poche case, poche persone, poche storie, e tutta la complessità del mondo, a partire dal mondo che abbiamo intorno e che abbiamo avuto intorno nel passato, si perde in nome appunto della centralità di alcune figure che sono mediaticamente vincenti e diciamo molto pregnanti, per cui le loro storie passano, le loro storie sono storie a tutto tondo, sono storie facili da comunicare, sono storie, attenzione, molto spesso prive di sbavature, prive di contraddizioni, che fanno di queste persone dei totem, delle figure quasi metafisiche, quasi sovrumane, d'accordo? E attenzione, perché questo molto spesso vuol dire perdere il contatto anche con il territorio, con la particolarità delle storie differenziate delle popolazioni della propria comunità e della propria terra. E, un quarto aspetto, insieme al tema che dicevo del rapporto che ora è dal presente verso il passato, insieme al tema del passaggio dalla testimonianza alla conoscenza e insieme al tema della riscoperta delle storie locali. Un quarto aspetto che secondo me sta dietro l'angolo, se lo sappiamo cogliere, lo sappiamo valorizzare, dopo aver, diciamo, consumato il lutto del congedo delle generazioni che hanno fatto la storia di quegli anni. È chiaro che all'interno del racconto testimoniale, memoriale, che è stato prodotto da chi ha vissuto quelle epoche, ha sempre avuto un risalto particolare il racconto dei combattenti. Questa è una cosa normale. Fin dai primordi l'umanità è attratta dalla guerra, è attratta dalla potenza epica, mitologica della guerra. Il testo fondativo della letteratura occidentale parla di una guerra, e da lì derivano i rivoli di tutte le altre storie che sono state raccontate successivamente. C'è la guerra alla base, l'Iliade, scontro fra gli Achei e i Troiani. È una dimensione che attrae, perché è la dimensione ultima dell'esistenza, quella in cui si gioca la partita tra la vita e la morte, in cui c'è la contrapposizione amico-nemico, in cui, come dire, tutta la complessità si riduce in ultimo allo scontro, no? Come se fosse una componente dalla quale noi vogliamo allontanarci, ma rispetto alla quale siamo anche un po' attratti, no? Che ci dice della nostra primitività, del nostro, come dire, derivare dall'essere anche animali. Allora, dicevo, all'interno della testimonianza di una memoria fatta con e attraverso i testimoni, è chiaro che il racconto del combattente ha sempre avuto un risalto massimo, no? Perché è evidente che nelle scuole, nelle università, nelle iniziative pubbliche, far parlare uno che aveva partecipato a quelli che una volta si chiamavano fatti d'armi, uno che aveva messo a repentaglio la propria esistenza, uno che aveva imbracciato il parabello, uno che aveva fatto un'operazione di guerriglia, significava catalizzare l'attenzione, così come appunto l'Iliade catalizza l'attenzione più di tante altre cose scritte successivamente. Però non possiamo negare il fatto che in questo modo abbiamo perso anche un pezzo di memoria della lotta di liberazione della guerra. Abbiamo perso le resistenze al plurale. Abbiamo perso, ad esempio, molto, lo dico con grande dolore e anche, come dire, con grande senso di responsabilità, abbiamo perso la resistenza femminile, che, ce lo dice il linguaggio, è stata derubricata ad una dimensione secondaria, perché noi 9 volte su 10, quando dobbiamo parlare delle partigiane, e bisogna che le chiamiamo così, parliamo delle staffette, come se la funzione esaurisse il ruolo delle donne nella lotta di liberazione. Quando noi stiamo parlando di 70.000, dico 70.000 donne che facevano parte dei comitati di difesa della donna, di cui 35.000 almeno hanno svolto funzioni di carattere militare, intendendo funzioni militari, a meno che uno non abbia in mente che la Resistenza sia stata una guerra campale fatta, no, da eserciti contrapposti, intendendo come funzione militare tutto quello che si può fare all'interno di una guerriglia: passare le armi, nascondere i soldati, far veicolare le informazioni, cose che a volte sono più pericolose, soprattutto sono più importanti dello spararsi a distanza in una spianata o in un bosco. Abbiamo perso la resistenza civile, cioè abbiamo perso la dimensione di coloro che progressivamente riconobbero e legittimarono i partigiani e diedero loro il supporto per portare avanti l'azione di collaborazione con gli alleati, che fu una cosa importantissima, perché gli alleati riconobbero politicamente la resistenza anche perché capirono che c'era una base di consenso fra la popolazione civile. E attenzione, non era una partita scontata, perché noi ci rappresentiamo sempre il tedesco come viene nei film hollywoodiani, cioè un tizio un po' paranoico che viene qua, comincia a sgozzare delle persone, ogni tanto suona Beethoven con l'espressione un po', no, misticheggiante. I tedeschi in Italia, grazie soprattutto alla Repubblica Sociale Italiana, volevano esercitare un controllo pacifico, perché a loro non conveniva assolutamente avere nelle retrovie la guerriglia, le azioni di disturbo, le manifestazioni di dissenso, i problemi di ordine pubblico, perché in una guerra l'economia degli uomini e delle forze è fondamentale. Quindi se il fronte italiano, che in teoria era un fronte coperto dalla collaborazione fascista, era un fronte invece problematico nel quale bisognava mandare, come accadde nelle nostre terre, la divisione Göring per sterminare le popolazioni civili, voleva dire che c'era già perso un pezzo di guerra, okay? Ecco quindi che il fatto che poi la popolazione civile riconosca, come dire, in quelli che venivano chiamati originariamente banditi, cioè coloro che erano fuori dalla comunità, i veri patrioti, i veri liberatori, è un grande successo politico e culturale della lotta di liberazione, delle formazioni partigiane, ed è molto importante e ci deve far parlare di resistenza, tanto per coloro che avevano imbracciato il parabello, tanto per coloro che nascondevano i prigionieri e tanto per coloro che davano le loro case come basi operative per le bande partigiane. Senza considerare che ci siamo dimenticati una cosa fondamentale, che in guerra tutto è precario, non solo la vita, sono precari i rifornimenti, sono precari i trasporti, sono precari le comunicazioni, e quindi c'è anche una forma che va valorizzata, perché è una forma sulla quale poi si innesta la ripresa morale civile del popolo italiano, di resistenza non tanto all'occupazione, ma alla guerra in quanto tale. Cioè le forme di solidarietà per cui alla fine non si muore di fame, le forme di aiuto, di mutualità di base che riscoprono anche sotto culture contadine, tutte queste cose sono resistenze. Certo, non sono le resistenze frontali al tedesco, sono le resistenze alla guerra, sono le resistenze ad una condizione di emergenza e di sofferenza, ma che hanno un grande valore e che vanno chiaramente ad integrare il significato di una parola che troppo spesso noi utilizziamo con la lettera maiuscola e singolare, mentre invece è molto più appropriato, se appunto un po' approfittiamo dolorosamente di questa libertà memoriale che abbiamo adesso, è molto più appropriato parlare di resistenza al plurale e di vedere come la resistenza armata sia semplicemente, è un semplicemente carico di significati, il cuore di una fenomenologia molto vasta di forme di resistenza. E in questo, come dire, credo che ci stia anche appunto un insegnamento in riferimento all'oggi, in cui non esiste una resistenza unica, perché se uno si immagina di riprodurre la resistenza oggi, dice: ma a cosa devo resistere? E dopo qui siamo in 70, abbiamo 71 risposte diverse, qualcuno dice al capitale, qualcun altro dice agli Stati Uniti, qualcuno dice a Putin, qualcuno dice all'Unione Europea, e io dico al mio vicino di casa che fa sempre confusione dopo la mezzanotte. Se invece parliamo di resistenze, forse riusciamo, come dire, ad avere un significato più chiaro di cosa significa resistere, perché capiamo che, come dire, la lotta può essere condotta e deve essere condotta in diversi modi e anche su diversi fronti, come d'altra parte fu all'epoca in cui c'era la resistenza alla guerra, c'era la resistenza ai fascisti, c'era la resistenza ai tedeschi, c'era la resistenza civile, c'era la resistenza militare, c'era quella maschile, c'era quella femminile, c'era quella politicamente consapevole c'era quella di tipo esistenziale, di chi andava lì perché lì trovava uno spiraglio di libertà, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi resistenze al plurale. Vado verso la fine per dire che c'è un ultimo elemento, a mio parere, molto importante. L'ultimo fattore che appunto possiamo cogliere in questa dolorosa transizione dall'era del testimone all'era del dopo testimone, ed è quello di evitare quella visione un po' manichea che abbiamo sempre coltivato, che stabiliva una separazione netta fra il prima e il dopo 25 aprile 1945. Per cui molto spesso, dato che c'era il testimone era un maschio, combattente, politicamente consapevole, cioè quel tipo lì che ci ispirava un certo rapporto con il passato, un rapporto anche, ripeto, molto conservativo e geloso, noi ci siamo dimenticati di tutta la ricchezza di spunti, di suggestioni e di storie che ci vengono dall'immediato dopoguerra. Perché a volte uscire dalla guerra è una cosa più difficile e ancora più pericolosa del vivere una guerra. Noi ragioniamo con il senno di poi, sappiamo che è andato tutto bene, sappiamo che in Italia non c'è stata la guerra civile dopo il 1945, sappiamo anche che ci sono stati molti morti dopo la liberazione, ma sappiamo pure che quello è stato un dazio pagato da tutti i grandi paesi europei, perché la guerra mette in circolo del veleno e questo veleno non viene tolto, non viene evacuato il giorno dopo la liberazione. Il veleno della violenza, il veleno della sottovalutazione della vita umana, il veleno degli odi, delle contrapposizioni, e noi sappiamo bene che appunto questa cosa si è trascinata lungamente e appunto il passaggio del testimone, l'era del dopo testimone può essere anche l'era in cui noi cominciamo a fare parlare le persone che hanno magari taciuto fino adesso perché non avevano una storia di militanza in una banda partigiana o in un distaccamento partigiano da raccontare, ma avrebbero delle storie molto interessanti per spiegarci come veniva organizzata la distribuzione del cibo, come veniva organizzata la riorganizzazione della scuola all'indomani della liberazione, come appunto si ricostruiva un tessuto di società civile dove c'erano solo macerie, soprattutto di carattere morale, perché appunto la guerra aveva avvelenato i pozzi della convivenza. Allora voi vedete che appunto in questa che potrebbe sembrare semplicemente una fase di mancanza, una fase in cui piangiamo, lamentiamo un'assenza, in cui vediamo un vuoto, ci possono essere dei pieni, ci può sviluppare a partire da questo settantesimo un rapporto altrettanto fecondo e altrettanto produttivo nei confronti della nostra storia. Credo all'insegna di due parole d'ordine, alle quali io tengo molto personalmente come genitore, insegnante e presidente dell'Istituto Storico. La prima parola d'ordine è quella della complessità, cioè dobbiamo, come dire, venire a patti che la storia, la conoscenza storica, la memoria storica ben intesa, non quella totemizzata e semplificata, buoni contro cattivi, bianco contro nero, eccetera, è una cosa straordinariamente complessa. Questa complessità è un grande lievito culturale formativo, perché molto spesso la consapevolezza storica, la consapevolezza della complessità del comportamento umano nella storia è la forma principale attraverso la quale le persone diventano grandi, diventano mature, perché non c'è nulla di più complicato del comportamento dell'uomo, non esiste agente chimico o componente fisico che abbia questa complessità. Io lo dico sempre scherzando con i miei colleghi sia a scuola che all'università: voi studiate gli elettroni, più o meno sapete dove li trovate, io studio gli esseri umani, delle volte degli esseri umani di 100 anni fa non so mai dove li trovo, non so mai che cosa hanno in testa, ho sempre... Questa complessità è una cosa che va contro la nostra società, non si può negare, che tende invece alla semplificazione, ai messaggi brevi, che tende, diciamo, anche alle rappresentazioni di comodo, e appunto all'interno di questo rapporto potenzialmente nuovo con il nostro passato che abbiamo, noi dobbiamo rivalorizzare una cosa che le generazioni precedenti, proprio quelle lì che hanno fatto poi la ricostruzione, sapevano bene, che la storia era una cosa molto complicata, che si sottraeva a qualsiasi riduzionismo, dicevano loro, e qualsiasi spiegazione unica, ok?
per cui bisognava avere tutto il coraggio della sfida intellettuale di andare a vedere il comportamento complesso, a volte contraddittorio, degli uomini nel tempo. Se uno prova a semplificare la ricostruzione del dopoguerra, si trova di fronte a delle rappresentazioni narrative, perché si trova ad esempio, lo dico perché qua è stato fatto il riferimento ai comunisti italiani, si trova di fronte a un partito che tra le due guerre mondiali era un partito rivoluzionario, settario e antidemocratico, perché il partito comunista tra le due guerre mondiali era un partito ferocemente antidemocratico, che non a caso pensava che, come dire, le dittature potessero essere una giusta spallata al capitalismo e al vecchio parlamentarismo liberale, che poi partecipa e contribuisce alla costruzione della democrazia repubblicana. Lo fa proprio attraverso l'esperienza di condivisione, di contaminazione, di uscita dal settarismo che viene maturata all'interno delle bande partigiane, nei comitati di liberazione nazionale e in luoghi come questi, cominciando a riconoscere il senso delle assemblee rappresentative, il senso delle elezioni, il senso di quelle tanto vituperate istituzioni borghesi all'interno dei quali i comunisti italiani faranno una certa strada, d'accordo? Quindi, per dire un esempio di come appunto ogni visione di tipo riduzionista, semplificatoria non possa passare. La seconda questione, che credo sia altrettanto importante, è quella della facilitazione del nostro rapporto con il tempo. Io credo che questo sia un discorso fattibile all'interno di un'assemblea consigliare comunale, dove appunto ci sono delle persone che prendono decisioni in nome della comunità. Noi dobbiamo avere il coraggio di esplorare tutte le forme comunicative, espressive possibili per ristabilire un rapporto dinamico con il nostro passato. Perché molto spesso abbiamo paura, perché molto spesso equivochiamo fra il fatto di sperimentare i linguaggi e il cambiare i contenuti. I contenuti sono quelli che ci vengono offerti dalla ricerca storica, dai documenti, dalle memorie che abbiamo raccolto, eccetera. Ma non dobbiamo avere paura di festeggiare la liberazione o di parlare di liberazione, di resistenza, di repubblica sociale, di guerra, attraverso la musica, attraverso il disegno, attraverso le diverse forme espressive e comunicative. Perché, vedete, l'umanità ha sempre avuto un grosso problema fino alla fine dell'Ottocento, che era quello di spostarsi nello spazio, perché tutti quelli che nascevano, a parte un'elite privilegiata, sapevano che sarebbero nati, cresciuti, vissuti e morti nel raggio di 20 chilometri, mentre invece avevano un rapporto assolutamente tranquillo, pacificato e dinamico con il tempo, perché avevano in casa il padre, i nonni, gli zii, la famiglia allargata che raccontavano loro quello che era accaduto 20 anni prima, 50 anni prima, 100 anni prima, fino a risalire ai primordi della civiltà contadina. Dall'inizio del Novecento il rapporto con il tempo e con lo spazio si è modificato. Siamo in grado oggi, se decidessimo in questo momento di andare a prendere un caffè a Londra e di trovarci là fra 2 ore, abbiamo un grosso problema con il tempo, facciamo fatica a proiettarci nel tempo, a spostarci nel tempo. Non è casuale, anche questo lo dico sempre ai miei studenti, all'apertura dei corsi all'università, che l'Ottocento si chiude col Giro del Mondo in 80 giorni di Jules Verne, che è, diciamo, l'ultima favola sul viaggiare, per chi magari non l'ha potuto fare nella sua vita, e si apre il Novecento con il romanzo di Herbert Wells, La macchina del tempo, come se avessero preso atto che a questo punto, grazie al piroscafo, la ferrovia, i transatlantici e poi ci saranno le automobili, spostarsi nello spazio non è più un problema. Oddio, cosa facciamo con il tempo? Come facciamo a recuperare un buon rapporto con il tempo, andare indietro nel tempo, adesso che le memorie degli zii, dei nonni, dei padri si vanno, diciamo così, stemperando, in cui non c'è più la trasmissione all'interno delle famiglie, non c'è più la trasmissione orale, non c'è più il gusto del racconto. Il quadro che vi ho disegnato, che ovviamente è suscettibile di critiche, anche perché nel tempo, diciamo, ragionevole che avevo a disposizione ho fatto alcuni passaggi un po' acrobatici che andavano meglio argomentati, ha a mio parere un denominatore comune fondamentale, che questo vuoto prodotto dal passaggio del testimone, dal congedo dei protagonisti della guerra e della lotta di liberazione, chiama noi tutti ad un di più di responsabilità.
Finché c'era il testimone, questa responsabilità era in qualche modo delegata. Avevamo una persona che incarnava fisicamente, anche con i suoi spostamenti, con le sue presenze, la custodia di quella memoria. Adesso queste persone rischiano di non esserci più, o non possiamo comunque chiedere loro di essere sempre disponibili, di essere sempre vitali e presenti. E quindi si apre questo vuoto e la responsabilità o diventa di nessuno o diventa di tutti. Come per ogni bene pubblico, no? Quello che fa il vandalismo nei confronti della statua o nei confronti del palazzo civico è uno che pensa che quel posto, quel luogo, quel edificio sia di nessuno, non sa che invece in quanto pubblico è esattamente di tutti e quindi anche suo. Nei confronti della memoria credo che dobbiamo provare a sviluppare un ragionamento di questo tipo, cioè non c'è più concesso di metterci in platea ad ascoltare un testimone che ci dice come è andata e che ci rafforza nei principi valoriali di cui la sua storia è espressione. Questa cosa non potrà più avvenire, quindi noi passiamo da una memoria in qualche modo ricettiva e un po' passiva, la memoria dell'ascolto, a una memoria che invece deve essere propositiva, fattiva, che deve essere fatta dalla nostra capacità anche di parlare, di progettare, di dire, di esplorare anche le dimensioni della nostra storia che conosciamo meno, ce ne sono ancora molte. Io credo che tutto questo abbia a che fare con un tema a cui alludeva il sindaco, e mi piace quindi concludere, diciamo, in qualche modo completando il cerchio, cioè quel tema che poi è ritornato anche in altri interventi dei consiglieri, il tema della partecipazione politica, perché voi capite bene che la responsabilità nei confronti della memoria non è una cosa separata, diversa o addirittura contraria rispetto alla responsabilità in generale nei confronti del bene pubblico e della comunità. Per dirla in altri termini, il cittadino attivo e responsabile politicamente credo che possa, anzi debba anche nascere dal cittadino che si deve costruire in questi anni di transizione, che è attivo e responsabile sul piano del suo rapporto con il passato, con le storie dei suoi progenitori. Grazie.
Ringrazio molto il professor Albarani che ha fatto, diciamo, una lezione di storia anche noi, ma più che di storia credo anche un qualcosa che sia legato al, appunto, come ho sentito adesso anche Formentini accennare, a un discorso sociologico che probabilmente molto spesso noi non riusciamo a cogliere in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue complessità. Anche nell'affrontare degli argomenti come questo noi sicuramente siamo abbastanza legati a degli schemi e a dei modelli che ci vengono sicuramente dal passato, ci vengono proprio anche dalla conoscenza diretta di persone che ci hanno raccontato le storie che abbiamo, la volontà di continuare a ricordare. Ovviamente queste situazioni non le vivono i nostri figli e quindi abbiamo sicuramente bisogno di trovare delle altre modalità per riuscire a collegarli alle vicende storiche del passato. Gli stimoli e le sollecitazioni e gli spunti che ci ha dato il professore sono sicuramente importanti e credo che non vadano né persi né ne contraddicono alcune delle indicazioni che sono emerse anche dal dibattito consiliare. Nonostante il dibattito consiliare abbia sicuramente messo in evidenza delle posizioni ben precise dei gruppi consiliari, credo che anche il fatto di richiamarsi alla necessità di comunque cercare di rispettare una speranza, una volontà che c'era nelle persone che hanno lottato per arrivare alla libertà e alla democrazia, è un qualcosa che magari ci porta a fare nostro delle posizioni che chiaramente la complessità delle figure, delle persone storiche probabilmente non avrebbe permesso di fare in questo modo, perché noi tendiamo a vedere in quelle persone soltanto alcuni aspetti e soltanto gli aspetti che ci sono consoni a quello che è la nostra visione politica. Credo che questo dobbiamo cercare probabilmente di ridurre questo tipo di indicazione e di modalità di vedere. Alcune situazioni però credo che al di là del concetto politico e del vadano mantenute legate a una realtà dei fatti e una realtà delle cose che sono da un punto di vista oggettivo. Io credo che possiamo discutere su quello che è la democrazia, su quello che è la libertà, ma ci sono degli elementi, credo che si sono forse, mi viene a pensare che siano abbastanza stabili nel tempo. Il fatto di pensare a una, come democrazia, un confronto aperto, leale, in termini di come avviene in un consiglio comunale o di come avviene in un partito di tipo che ha degli strumenti democratici al suo interno e anche che permette di dare rispetto a quello che è la rappresentanza delle singole persone in un'attività di tipo democratico e di quello che è la prevalenza della maggioranza rispetto a una minoranza, nel senso di riconoscere in modo e continuare a riconoscere per la convivenza civile quello che è un risultato di un'elezione libera e democratica. Se arriviamo a contestare questo aspetto, a contestare l'esistenza stessa di un elemento di democrazia nel voto, io credo che rischiamo veramente in modo notevole, perché ovviamente le esperienze del passato, dove non avevamo la possibilità, e ce l'hanno raccontato in questo caso i nostri genitori, non avevamo la possibilità di esprimerci, credo che sia un esempio che come a volte si dice spesso che la storia doveva essere maestra di vita, ma se noi perdiamo questo tipo di insegnamento rischiamo di non avere l'opportunità di confrontarci, di continuare a confrontarci se ci viene meno un elemento come questo. Quindi la funzione del voto, la funzione delle modalità di voto che siano nel modo più possibile democratico, diciamo, e che siano si cerchi di convenire nel modo più ampio che ci sia dal punto di vista politico, è una di quelle funzioni che è alla base, credo, della nostra democrazia e della nostra democrazia di tipo rappresentativo. Poi ci sono altri elementi e altre forme che forse in questo periodo non sono ancora disponibili probabilmente. E quindi su quello mi piacerebbe che riuscissimo a convenire tutti quanti sulla necessità di invece andare a votare, di prenderci la responsabilità e avere un senso di responsabilità propria, individuale, di ricercare nella complessità e nella difficoltà di individuare tra le varie forze politiche che esistono anche attualmente nel nostro momento, ci sia quella che ci porta più vicino alle nostre idee. Se invece neghiamo questa complessità nel mondo proprio delle idee e andiamo a evitare di arrivare a un voto e a esprimerci, a prenderci la nostra responsabilità, credo che non andiamo in questo momento nella direzione giusta. Altro elemento è quello della libertà. Sicuramente ci sono tante forme di vedere la libertà, ma ci sono anche dei contesti abbastanza oggettivi che dimostrino che la libertà principalmente è una mancanza di possibilità di parlare, una mancanza di possibilità di esprimere indipendentemente dalle individualità che abbiamo, e anche su questo, con tutti i difetti che ha l'epoca moderna, diciamo, o comunque l'epoca e la società di questi giorni, il confrontare la mancanza di libertà che c'è in questo momento con una mancanza di libertà come c'è stata in un certo periodo storico, credo che ci siano degli elementi oggettivi e spero che anche dal punto di vista storiografico ci siano degli elementi che supportino il fatto che in certi momenti la libertà è venuta meno in modo evidente. Adesso a volte si parla di mancanza di libertà, ma è più che altro frutto del confronto e delle polemiche politiche che abbiamo in atto, e ognuno di noi cerca di identificare nell'altro qualcuno che gli toglie la libertà, ma in realtà nella società che stiamo vivendo credo che la libertà continuiamo ad averla. Se non abbiamo e non andiamo nelle direzioni che ci piacciono di più, è il fatto o è il frutto di non riuscire ad aggregare le forze insieme per portare le nostre idee, che siano maggioritarie o che siano prevalenti nell'ambito di una democrazia compiuta. Quindi alcune affermazioni che ho sentito nel corso della discussione consiliare mi hanno lasciato un pochino, diciamo così, perplesso e non andrei oltre nelle mie considerazioni. Voglio comunque ringraziare di nuovo i presenti, ringraziare quanti dei consiglieri e dei sindaci sono qui presenti, perché credo che davvero noi ci sentiamo una forza importante che ci viene dal condividere insieme un'esperienza e dal sapere che qualcuno che ci ha preceduto è vicino a noi, e nello sperare di essere vicini anche a quelli che verranno successivamente di noi per poter andare avanti con la nostra comunità. Ringrazio i familiari delle vittime della liberazione, a cui va sempre il nostro ricordo. Abbiamo avuto forse un momento di celebrazione che non è di tipo convenzionale, diciamo di tipo sicuramente magari più canonico forse rispetto al passato, ma credo che ci abbia fatto riflettere in tutti i modi su quello che è la funzione nostra, in particolare di consiglieri, di sindaci, cioè di amministratori di una comunità. E quindi mi sembra che ci abbia dato e ci abbia fatto crescere anche questa sera nelle nostre possibilità. Ringrazio le associazioni che hanno contribuito, anche il comitato delle celebrazioni che ha individuato anche le forme per ricordare il 70° anniversario della liberazione, e che ha messo in piedi le varie iniziative, tra cui questa del consiglio straordinario del nostro comune. Direi di aver concluso, se quindi non...